Rieccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo della transizione energetica in Cina e di come Xi Jinping stia cercando di forzare la mano, rispetto all'amministrazione nazionale dell'energia e alle province per favorire la transizione energetica. Parliamo delle organizzazioni non governative che hanno fatto causa allo Stato cinese e del verdetto che è arrivato proprio, insomma, in questi giorni. E cosa dice questo verdetto? E infine i rischi legati al recovery plan. Su questo ve la lascio un po' più nebulosa, così arrivate fino alla fine per capire di cosa stiamo parlando. Detto ciò, partiamo appunto con la transizione energetica in Cina, perché tempo fa parlavamo della politica energetica cinese di Pechino e di come le nuove ambizioni energetiche del paese si scontrassero con la realtà dei fatti. In realtà dei fatti che ci diceva che la Cina continua a finanziare centrali a carbone. Il 2020 non ha fatto segnare quella svolta che molti pensavano o speravano e sono stati approvati quasi 37 gigawatt di nuova capacità installata da energetica installata da centrali a carbone. Quindi un sacco, sono più di 3 volte il totale di tutta la nuova capacità installata nello stesso anno da tutti gli altri paesi del mondo, il triplo. E fra l'altro, in tutto sono in costruzione al momento 88 nuovi gigawatt di energia di nuove centrali a carbone. Insomma, quindi è un bel po' di roba. E quindi, insomma, in molti si chiedevano come si fa a conciliare questa tendenza con la volontà di raggiungere gli obiettivi climatici dichiarati. Dovete sapere che in Cina, alla guida delle politiche, cioè chi decide nella pratica come investire, quindi anche le politiche energetiche appunto applicate, se così le vogliamo chiamare, è un'entità che si chiama Amministrazione Nazionale dell'Energia. Acronimo NEA, National Energy Administration. Ok, cosa è successo adesso? Però c'è stato la novità sostanzialmente è che è sceso in campo direttamente Xi Jinping per provare a rimettere le cose a posto, perché indispettito un po' dalle politiche appunto energetiche della NEA, chiamiamola NEA per fare prima. Xi Jinping ha deciso di mandare all'interno dell'agenzia un'ispezione rigidissima, da cui è emerso un rapporto molto duro, stilato dalla squadra centrale di ispezione per l'ambiente, che di fatto punta il dito contro la NEA e la accusa, senza mezzi termini, di remare contro le iniziative del presidente. Nel rapporto si legge proprio alcuni compagni della NEA non avrebbero dato abbastanza importanza agli obiettivi climatici annunciati da Xi Jinping a settembre 2020, ovvero raggiungere la neutralità climatica entro il 2060 e soprattutto raggiungere il picco delle emissioni prima del 2030. Lo stesso Xi Jinping ha commentato in maniera abbastanza agguerrita il rapporto dicendo: "Sono compagni che sbagliano ed è bene che correggano la rotta finché sono in tempo", il che tradotto vuol dire non c'è neanche bisogno di tradurlo, anche perché spesso il linguaggio della diplomazia e della burocrazia cinese è abbastanza complicato per una cultura occidentale da comprendere, ma in questo caso, insomma, è fin troppo diretto. Tra l'altro, secondo molti, l'uscita di Xi Jinping non è rivolta solo contro l'amministrazione nazionale dell'energia, ma è anche una sorta di strappo nel lungo, continuo ed estenuante braccio di ferro fra Stato centrale e province, quindi contro, fra virgolette, i governatori delle province, perché chi comanda nelle province, soprattutto nelle province dove l'economia è trainata o si basa fortemente sul carbone, non ha molte intenzioni di assecondare la volontà di Xi Jinping nel percorso di transizione energetica e quindi di abbandonare il carbone e sta facendo resistenza. E questo potrebbe essere uno strappo importante, questo recente appunto di Jinping. Negli stessi giorni, fra l'altro, arriva, come vi anticipavo, la sentenza storica e attesa del Tribunale Amministrativo di Parigi contro lo Stato francese nella causa intentata da alcune organizzazioni non governative, nella fattispecie aspettate che ve le dico, sono Greenpeace France, Oxfam France, la Nicolas Hulot Foundation e Notre Affaire à Tous, perdonate la mia pronuncia francese, ma queste sono le organizzazioni che avevano accusato lo Stato di non aver fatto abbastanza per contrastare l'emergenza climatica. Il responso del tribunale è colpevole, lo Stato francese è colpevole di non aver fatto abbastanza, di non aver fatto quanto doveva in questi anni sul clima. Nella sentenza il tribunale quindi riconosce delle carenze ecologiche legate ai cambiamenti climatici e ritiene che lo Stato francese sia responsabile del mancato raggiungimento dei suoi obiettivi di riduzione dei gas climalteranti. Le ONG promotrici insomma, si sono dette soddisfatte della decisione, hanno detto che è una sentenza storica per il loro paese, mentre il governo sostanzialmente si è limitato a dire di prendere atto della sentenza e ha fornito un elenco di azioni che sono già in cantiere per consentire alla Francia di rispettare in futuro gli obiettivi che si era prefissata. Ok, è ovvio che sentenze come che azioni come questa non hanno delle ricadute pratiche vere e proprie, non è che perché adesso lo ha detto il tribunale che il governo è costretto a rimediare, che lo Stato è costretto a rimediare. Hanno più un valore simbolico. Servono a qualcosa o non servono a niente? Allora, premesso che ci sono probabilmente cose più interessanti e sensate e urgenti da fare e in cui spendere le nostre energie, hanno comunque appunto un valore simbolico importante e contribuiscono a sollevare l'attenzione e a tenerla alta sulla tematica dei cambiamenti climatici. E quindi non è poco. Se fra l'altro prendiamo queste due notizie assieme, quindi quella della Cina e quella del tribunale francese, ci dicono che complessivamente in tutto il mondo l'attenzione sul tema dei cambiamenti climatici non è mai stata così alta storicamente e che in molti paesi inizia a esserci anche la volontà politica di fare qualcosa. Fra l'altro adesso ci sono anche un sacco di soldi in giro per la ripartenza post-Covid che verranno indirizzati verso settori come le energie rinnovabili, la green economy e così via. Quindi sulla consapevolezza del problema e sulla volontà, poi certo si può discutere se sia una volontà reale o presunta, di fare qualcosa, comunque abbiamo fatto passi in avanti, passi da giganti in questi anni. Sul tema di cosa fare, ecco, lì ne dobbiamo fare ancora un po'. Prendo spunto da un post molto interessante di Jacopo Simonetta sul blog Apocalottismo, in cui fa un po' a pezzi il concetto stesso di Recovery Fund, facendo un ragionamento molto interessante, ovvero che la transizione ecologica non è quasi mai un problema di soldi. Anzi, i soldi in alcuni casi potrebbero essere un problema per la transizione ecologica, se li spendiamo male. Simonetta fa l'esempio delle piste ciclabili, dicendo che le piste ciclabili sono un'ottima cosa se le facciamo in città, ancora di più se le facciamo prendendo parte dello spazio dedicato alle carreggiate tradizionali per le auto, perché così disincentiviamo le persone a spostarsi in macchina. Ma se le facciamo da altre parti, dove magari c'è un ambiente ancora incontaminato, e quindi andiamo a modificare e antropizzare le poche aree che ancora sono rimaste intatte, magari anche in buonissima fede, probabilmente stiamo facendo dei danni, perché costruire infrastrutture in luoghi naturali, anche se sono infrastrutture leggere, vuol dire comunque aumentare l'afflusso di persone all'interno di quei luoghi. E lo so che a noi ci sembra una cosa buona perché diamo lavoro alle aziende, aumentiamo il turismo e così via, ma alla fin fine continuiamo a fare danni, perché la presenza stessa delle persone all'interno degli ecosistemi di troppe persone che causa dei danni, perché sappiamo che più persone vuol dire inquinamento, vuol dire anche semplicemente calpestare il suolo, interferire molto con gli ecosistemi. Mentre spesso la cosa migliore sarebbe non fare niente, lasciar fare alla natura, che ha delle potenzialità di recovery, di recupero molto più alte del recovery fund, nel senso che l'abbiamo visto quando stavamo chiusi in casa e in luoghi inaspettati la natura è rifiorita, no? I canali che diventavano con le acque trasparenti, animali ovunque, anche in città. Ecco, lasciare spazio alla biodiversità e smettere di mettere le mani dappertutto. Questo potrebbe essere un buon consiglio. Dovremmo concentrarci sul fare poche cose, ma quelle giuste, e agire nei luoghi dove stiamo facendo già adesso molti danni, piuttosto che andare a mettere le mani sui luoghi dove ancora stiamo facendo relativamente pochi danni. E in questo tanti soldi, se li usiamo male, potrebbero essere una trappola, perché ci potrebbero spingere a fare più cose, anche di più di quelle di cui c'è bisogno. Quindi attenzione, non voglio dire che il recovery fund sia sbagliato, non voglio dire che per forza faremo la cosa sbagliata, ma mettiamoci attenzione, cerchiamo di usarli usando la testa e il cuore, quindi capendo la situazione, sentendo quello che proviamo e che provano gli altri e quindi capendo poi qual è la cosa più corretta da fare. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Un Me Ne Assegno, sempre alle 10, sempre 10 punti e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!